È chiaro che bisogna agire e gli amici non fanno che tenere consiglio. Invano Ida Rubinstein batte Inghilterra, Svizzera, Germania per consultare degli specialisti. Tutti si dichiarano perplessi. Dei due pionieri della chirurgia cerebrale interpellati a Parigi, il primo sconsiglia di intervenire. L'altro dice in sostanza che neppure lui tenterebbe nulla se si trattasse del primo venuto. Basterebbe lasciare le cose come stanno, a costo di vederlo perdersi indefinitamente. Il problema è che si tratta di Ravel. E a questo punto tanto vale fare qualcosa. Se l'intervento riesce, si può presumere che recuperi le sue facoltà, che abbia davanti a sé altri anni di creazione. Nonostante l'esito degli esami, che lasciano sempre un margine di dubbio, non si può scartare l'ipotesi di un tumore e in questa prospettiva accetta di operare. Clovis Vincent è un neurochirurgo illustre. Il suo punto di vista si impone. L'appuntamento è fissato per 2 giorni dopo. Poiché è necessario radergli il cranio prima dell'operazione, Edouard e gli altri cercano di rassicurarlo. Vedendo i suoi capelli cadere a terra, Ravel supplica infatti che lo riportino a casa. Provano a convincerlo che si tratta solo di una radiografia, di accertamenti più approfonditi, ma Ravel non crede a una parola. «No, no», dice sommesso, «lo so benissimo che mi tagliano la zucca». E poiché le bende gli avvolgono la testa come un turbante bianco, sembra rassegnarsi e quasi sorridere per primo di questa imprevista somiglianza con Lawrence d'Arabia. Procedendo a mani nude, gli segano la scatola cranica per isolarne il lembo frontale destro, che viene poi asportato, e aprono trasversalmente la dura madre per esaminare cosa succede all'interno. Scoprono un cervello lievemente collassato a sinistra, ma tutto sommato normale, senza segni di particolare rammollimento, anche se le circonvoluzioni, neppure loro troppo atrofizzate, sono separate da un edema. Non rinvenendo alcun tumore, incidono il corno ventricolare perché fuoriesca un po' di liquido. Questo infatti appare solo se si fa pressione sulla zona considerata. Iniettano più volte acqua, confidando in una dilatazione. Il cervello si gonfia, ma dopo un attimo si sgonfia. L'atrofia cerebrale sembra irreversibile. Insomma, siamo al punto di partenza. Rinunciano, chiudono il foro di drenaggio, poi, lasciando aperta la dura madre, riposizionano il lembo frontale e suturano con filo scuro. Dopo l'operazione, già che Ravel riprende per un istante conoscenza, sono convinti che ce l'abbia fatta. Si alimenta un po', reclama la presenza di Edouard, poi chiede di vedere una signora. Gli chiedono chi è questa signora, suggeriscono nomi che stenta a pronunciare. Ida Rubinstein? Facendo di no, con un gesto della mano in direzione del suolo. Hélène Jourdan-Morange? No, fa lui. Marguerite Long? Ma no! Risponde ripetendo il gesto. Più giù, dice alla fine. Più giù. Finalmente è chiaro. Fanno venire la signora Reveleau. Si riaddormenta. 10 giorni dopo muore. Gli mettono addosso il frac, gilet bianco, collo rigido ed aletta, papillon bianco, guanti chiari. Non lascia testamento, non restano né immagini filmate né registrazioni della sua voce. Era il 28 dicembre di 70 anni fa, il 28 dicembre del 1937, quando si spense Maurice Ravel, a cui dedichiamo questa trasmissione speciale di Sabato Pian Piano. Abbiamo in precedenza dedicato 3 puntate alla musica per pianoforte solo di Maurice Ravel. Questa puntata vogliamo dedicarla al Ravel per pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti. In modo particolare quello che stiamo ascoltando in sottofondo è una pagina giovanile di quel Ravel che fu influenzato, come tutti i francesi, dalla musica russa, dall'esotismo, da Balakirev, da Borodin, o Borodin se preferite, da Rimsky-Korsakov, così come Debussy, così come moltissimi altri pittori, scrittori francesi. Questo aspetto esotico, proveniente dalle letture, tra le altre cose, delle Mille e una notte, suggestionò moltissimo Ravel, tanto che la sua intenzione nel 1898 fu quella di scrivere un'opera dedicata alla figura di Scheherazade. Scrisse l'Ouverture, e nella sua prima stesura l'Ouverture era semplicemente per pianoforte a 4 mani. E questa è la versione che stiamo ascoltando. In seguito Ravel, dopo un fiasco colossale alla presentazione, alla prima presentazione pubblica, il 27 maggio del 99, durante un concerto alla Société Nationale de Musique, cancellò l'idea. Ci tornò sopra più tardi con la serie di 3 brani cantati su testi di Tristan Klingsor, con un'altra versione di Scheherazade. Qui stiamo ascoltando la versione pianistica di questa ouverture con il duo pianistico Tiziana Moneta e Gabriele Rota. Ma veniamo a un'altra pagina di Maurice Ravel, che ha un inizio nell'Ottocento e soltanto un compimento nel Novecento. Si tratta della Rhapsody Espagnole. La versione che conosciamo principalmente è quella per orchestra, ma la versione iniziale trova nella Banera, nel terzo movimento, il punto di partenza. E per 2 pianoforti, non per pianoforte a 4 mani. E si può dire che non esiste una musica da concerto a 4 mani, almeno nell'Ottocento, perché 2 esecutori ad una tastiera non sono spettacolari. Il 4 mani su un pianoforte è una cosa che si svolge all'interno dell'ambito familiare, è il Hausmusizieren, come dicono i tedeschi. La musica per 2 pianoforti esiste come lavoro a destinazione didattica, da una parte. Ad esempio troviamo degli arrangiamenti, delle aggiunte di Adolf Henselt su degli studi per pianoforte di Kramer, e questo per 2 ragioni: da una parte per divertire un po' l'allievo, dall'altra parte per costringerlo a suonare a tempo. Non esiste invece una musica, o perlomeno è stata concepita raramente, una musica per 2 pianoforti da eseguire in ambito casalingo, e per una ragione molto semplice. Insomma, a differenza di una chitarra, il pianoforte è sempre stato uno strumento ad alto costo, e quindi i dilettanti non potevano permettersi di acquistare, di avere in casa 2 pianoforti, anche perché lo spazio che portano via 2 pianoforti non è poco. Sono numerosissime invece le trascrizioni, specie nel Novecento, di musiche per 2 pianoforti da concerto. E anche questo lo si può far risalire, come moltissime altre invenzioni, come moltissime altre iniziative, a Franz Liszt, che per primo trascrisse, ad esempio, la Sinfonia numero 9 di Beethoven per 2 pianoforti. Lui stesso all'editore scrisse, dopo aver trascritto le prime 8 sinfonie, che rinunciava al progetto di un'edizione per pianoforte a 2 mani della nona. È impossibile, diceva. Poi ne realizzò una versione per 2 pianoforti, che venne pubblicata separatamente, e Liszt stesso ritornò un po' sul suo pensiero, scrisse poi infine una versione per pianoforte a 2 mani della nona sinfonia, con però la parte corale scritta separatamente, non trascritta nella parte pianistica. Ci sono dei pianisti oggi che eseguono a 2 mani la sinfonia di Beethoven numero 9 nella trascrizione di Liszt, con l'aggiunta a loro rischio e pericolo anche della parte corale. Ma Liszt trascrisse per esempio anche la sinfonia Faust, che non è tra le cose più elementari, trascrisse i suoi poemi sinfonici e molte altre cose ancora. Negli ultimi decenni del secolo, i compositori francesi che lavoravano si trovavano ad agire in un paese dal punto di vista delle istituzioni sinfoniche stabili, piuttosto povero, usarono spesso organizzare concerti in cui proponevano le loro composizioni in versione per due pianoforti. Uno di quelli che beneficiò in modo particolare in Francia di quest'uso del due pianoforti per un concerto fu Wagner. Infatti, verso la fine del secolo XIX, Debussy e Raoul Pugnot eseguirono a Parigi il Rheingold di Wagner. Poi Cortot e Riesler eseguirono su due pianoforti in concerto l'integrale, il Ring, e anche il Tristan und Isolde. E non solo in Francia, in Austria, in Germania, si eseguirono così, o addirittura in versione per due pianoforti, a otto mani, sinfonie di Bruckner, sinfonie di Mahler, persino anche gli Orchesterstücke, opera 16 di Schönberg. Ecco, la trascrizione, anzi la versione, in questo caso, della Rapsodie spagnole di Ravel, è molto particolare, è un caso curioso, perché il terzo movimento, come dicevo, La Baniera, era in origine, fu scritta nel 1895, un pezzo concepito per due pianoforti, doveva far parte di una piccola serie, così si può chiamare, un dittico, cioè Sit auriculaire, e il suo compagno avrebbe dovuto essere Entre cloches, una pagina composta nel 1897. Questi brani, questi Sit auriculaire, furono eseguiti a Parigi il 5 marzo 1898. Passano quasi 10 anni, nel 1907 Ravel scrive per due pianoforti altri brani, gli altri brani della Rhapsodie spagnole, e all'inizio dell'anno successivo trascrive il tutto per orchestra, e la trascrizione da concerto per due pianoforti ebbe un'indubbia importanza per la diffusione della musica anche di Maurice Ravel. Le pagine aggiunte sono il Prelude alla Nuit, il Malaghegna, poi troviamo al terzo posto questa Abanera e per finire Feria. E di questo Feria noi ascoltiamo una versione leggermente rimaneggiata, perché ai pianoforti si aggiungono le percussioni. Marta Argerich e Nelson Freire con Peter Sadlo e Edgar Guggeis percussioni nell'arrangiamento di Feria, nell'ultimo brano della Rhapsodie spagnole di Maurice Ravel. L'arrangiamento con le percussioni è dovuto allo stesso Peter Sadlo. L'altra pagina che vi vorrei proporre di Maurice Ravel, è una pagina incontournable, come dicono i francesi, è un poème chorégraphique. La valse, poema coreografico per orchestra, una pagina che fu commissionata a Ravel dai balletti russi di Diaghilev, ma il progetto dello spettacolo fu superato dall'esecuzione della partitura ai concerti Lamoureux nel dicembre del 1920. Solo più tardi l'idea del balletto fu ripresa, ma da Ida Rubinstein, che lo allestì all'Opera il 20 novembre 1928 con un successo straordinario. E per l'occasione Ravel inserì nel programma di sala questo bozzetto di coreografia. Nuvole vaganti lasciano intravedere, fra irregolari schiarite, coppie di ballerini. Le nubi poco alla volta dileguano, lasciando apparire una sala immensa dove turbina roteando l'intero colpo di ballo. La scena diventa sempre più luminosa e al fortissimo la luce dei candelieri raggiunge il massimo splendore. Una corte imperiale verso il 1855. Della valse, Ravel realizzò una versione per pianoforte a due mani, che è una delle pagine più impegnative del repertorio pianistico, ma anche una versione per due pianoforti, che noi ascoltiamo. E quella ascoltata era la valse di Maurice Ravel nella versione per due pianoforti a quattro mani, interpretata da Dominique Morel e Douglas Nemish. Ancora una pagina del Ravel, questa volta a quattro mani, quella con cui si chiude una delle più belle serie scritte pensando all'infanzia, cioè Ma mère loi. E la versione che vi propongo trova insieme due dei grandissimi pianisti del nostro tempo, Martha Argerich e Mikhail Pletnyov. Le Jardin Féerique, un brano con cui Ravel conclude la piccola serie di pezzi per pianoforte Ma mère loi, una specie di piccola apoteosi di questa piccola raccolta di pezzi pianistici ispirati alle fiabe di Perrault, di D'Aulnoy e di Marie le Prince de Beaumont. L'ultima pagina che vi vorrei proporre è invece una trascrizione dello stesso Ravel di una pagina che adorava, composta tra il 1897 e il 99 da Claude Debussy, ovvero il Triptyque Symphonique pour Orchestre, che va sotto il nome di Nocturne. E si tratta della trascrizione per due pianoforti della seconda pagina, che ha per titolo Fête. Sono una delle prime opere sinfoniche di Debussy, e Ravel se ne innamorò tanto che Debussy, quando ci fu la prima esecuzione nel 1900 di queste pagine, scrisse un piccolo programma. Il titolo Nocturne va inteso qui in un senso generale, decorativo, non si tratta pertanto della consueta forma del notturno, bensì di tutto ciò che questo concetto è in grado di destare quanto a impressioni e giochi di luce. Fête è il ritmo danzante dell'atmosfera rischiarato per alcuni istanti da vividi fasci luminosi. E questa descrizione che fa Debussy prosegue raccontando che dovrebbe essere una specie di studio sul bianco e nero, pensando a Whistler, ai quadri, dallo stesso titolo, Notturni, di Whistler. La realizzazione che ne fa Ravel in bianco e nero, appunto, per due pianoforti, non poteva essere che perfetta. E quella che vi propongo all'ascolto è l'esecuzione dei pianisti Michel Béroff e Jean-Philippe Collard.